Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Amici di Bono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Effetto Cinema. Quella che stiamo ascoltando è la colonna sonora composta da Paolo Buonvino per il film I Viceré di Roberto Faenza, che è il film appunto di cui parliamo oggi. Siamo in compagnia di Roberto Faenza, il regista del film I Viceré. Benvenuto intanto in trasmissione.
Buongiorno a tutti.
Dunque, ho letto che lei si è avvicinato al romanzo di De Roberto già molti anni fa e che un primo progetto appunto di portarlo sullo schermo è di parecchio precedente all'uscita effettiva del film.
Ma guardi, il primo che mi parlò di questo libro era Visconti, è stato Visconti, che pare lo volesse fare addirittura prima o al posto del Gattopardo. Con lui hanno tentato anche altri registi, Rossellini e tantissimi altri miei colleghi più illustri di me. Però io non ho letto subito questo libro, perché a quel tempo era tipo 68-69, insomma avevo altri progetti. E poi l'ho riletto molto tempo dopo, quando realizzai un film ispirato a un romanzo di Dacia Maraini, anch'esso ambientato in Sicilia, che me ne riparlò. Allora l'ho ripreso in mano.
Marianna Ocria.
Sì, mi riparlò dei Viceré. Presi finalmente in mano questo romanzo, lo lessi e rimasi, devo dire, sconvolto da questo racconto, dalla sua capacità profetica, cioè nell'aver capito, nell'aver scolpito un po' il DNA dei vizi degli italiani, a partire dalla famiglia, alla chiesa, alle mancanze di vocazione, e allo Stato, alla politica, al trasformismo. E quindi quando lessi per la prima volta questo film, praticamente nel 95-96, cominciai a nutrire con la mia produttrice l'idea di farne un film. Questo film avrebbe dovuto essere fatto appunto molto tempo fa, perché molti registi tentavano di farlo. Non che noi siamo più bravi, siamo semplicemente stati più fortunati, nel senso che siamo arrivati in un momento in cui certe chiamiamole censure nei confronti di un racconto molto scomodo, anche scandalistico, non esistono più, o perlomeno sono molto diradate, e quindi noi abbiamo potuto avvalerci dei finanziamenti della RAI, che partecipa appunto al finanziamento in maniera cospicua di questo film, cosa che non avrebbe mai fatto qualche anno fa.
A proposito, soltanto per chiarire, adesso lei parlava della RAI, ho letto che lei ha girato in realtà due versioni, una televisiva e una cinematografica, cioè che il film che noi vediamo sullo schermo non è in realtà stato girato originariamente per la televisione, come erroneamente ho letto,
esatto,
su alcuni articoli.
No, infatti c'è stato questo errore di informazione. No, io ho proprio fatto prima un film, prima di tutto, che è la cosa a cui tenevo di più, un film che dura circa 2 ore. E poi, proprio per le ragioni che questo film è molto costoso, e da solo non saremmo riusciti a finanziarlo, abbiamo anche, visto che il romanzo si prestava a un'operazione di diversificazione, abbiamo anche costruito una nuova versione per la televisione, che però non ha niente a vedere con quella del film, è proprio un'altra cosa, cioè girata in un'altra maniera, con altre tecniche, con un'altra sceneggiatura, spesso in altre ambientazioni, anche con altri attori, e che verrà mandata in onda non prima di un anno e mezzo, cioè dopo che avremo sfruttato il film nelle dovute sale. Cioè.
Colpisce il fatto che già registi come Visconti, Rossellini, quindi già ormai 50 anni fa, ritenessero opportuno per la loro epoca fare una trasposizione cinematografica di questo romanzo, cosa che mi fa pensare che quello che sembra così attuale, quasi giornalistico nel film oggi, forse lo era già 50 anni fa, 60 anni fa.
Ma sì, certamente Viceré è un affresco del nostro paese, che sembra non mutare, in particolare per quello che riguarda l'aspetto politico, al punto che questo film, che è stato accompagnato da delle furibonde polemiche per ancora di uscire, è stato da taluni accusato di manipolare i dialoghi in senso di attualizzarli. In particolare il comizio finale di questo film, dove Consalvo, il nostro protagonista, entra in politica e promette tutto il contrario di tutto, alcuni giornalisti hanno scritto che noi ci saremmo ispirati a Crozza, che ha fatto la satira di un noto personaggio politico di sinistra, o addirittura che noi avremmo ispirato Crozza. E questa è una cosa ridicola, perché questo dialogo appartiene al romanzo scritto nel 1894, non c'è una parola cambiata da noi. Questo però la riprova che De Roberto ha scolpito tanti anni fa quello che è proprio il cuore del trasformismo della politica italiana, cioè che si ripete nel tempo di personaggi che promettono tutto il contrario di tutto, arrivano al governo non solo da sinistra e diventano di destra o viceversa, e comunque non rispondono mai a quelle che sono le aspettative che i loro elettori hanno riposto in loro.
Accanto alla politica è feroce nel romanzo anche la critica alla degenerazione della famiglia.
Certamente, è una delle ragioni per cui questo romanzo e anche il film sono stati così spesso attaccati, a mio avviso, da delle posizioni poco comprensibili, perché qui non è un film contro la famiglia, contro lo Stato o contro la Chiesa, come qualcuno ha scritto, ma è proprio il contrario, è in favore della famiglia, dello Stato e della Chiesa, ovviamente non così degenerati come quelli che si raccontano. Io credo che il cuore di questo film sia appunto l'istituto familiare, cioè dove c'è questo personaggio sconcertante, il padre padrone dittatore, peggio di un padre padrone, il principe Giacomo, interpretato veramente in maniera ammirabile da Lando Buzzanca, grande ritorno al cinema, e che interpreta il vero istinto della sopraffazione, del predominio, della prepotenza, la quale non si accontenta di essere recitata nei confronti dei figli, ai quali addirittura ha negato il diritto d'amare, ma vuole, una volta prevaricato tutto quello che si può nell'ambito delle mura domestiche, vuole uscire e sopraffare ancora di più, quindi entra nella chiesa, in particolare in questo monastero, in cui la mancanza di vocazioni è un affronto alla religione, sono uomini che non hanno nulla che spartire con i religiosi, eppure dominano in gran parte queste vicissitudini. E poi, non contenti di esercitare il predominio nei confronti del potere ecclesiastico, lo vogliono esercitare fuori ancora di più e diventare politica. E quindi entrare in Parlamento, ed entrare in Parlamento per fare, come dice appunto il nostro protagonista, gli affari nostri, non per fare gli affari degli altri o comunque gli interessi degli altri. Ecco, questo grande affresco così crudele non poteva che creare scandalo, sia ai tempi in cui è uscito il romanzo che anche oggi quando è uscito il film, perché noi ancora ci portiamo dietro in gran parte il retaggio di questi vizi di origine.
Però in questo affresco così appunto duro, così crudo anche, spiccano invece a maggior ragione poi invece delle figure positive, per quel che riguarda per esempio l'ambito ecclesiastico, la figura di Fra Carmelo.
Che è una figura bellissima, interpretata da Vito, che tutti lo conoscono per essere un attore comico, qui invece fa un ruolo molto intenso, molto profondo, ed è un bellissimo personaggio che, di fronte allo sfacelo, intanto al dissesto politico nel passaggio dallo Stato borbonico all'Italia, e poi nel vedere il monastero occupato dai garibaldini, messo a ferro e fuoco, esprime uno tra i pochi un profondo senso religioso e di amore nei confronti anche dei suoi simili. Poi però c'è un altro personaggio laico molto interessante, che è il servitore del principe e poi del figlio del principe, che ne diverrà il protagonista, il quale esprime appunto il sentimento dei deboli, degli emarginati, dei poveri, dei servitori, della plebe, come la chiamavano allora, e che nel finale del film ha un ruolo molto importante, perché mentre il protagonista, il suo padrone, va incontro al peggio della politica italiana, lui gli volta le spalle, come a dimostrare che c'è ancora qualcuno che vuole opporre resistenza.
E che appunto va controcorrente, rispetto a tutti quelli
va in un senso opposto.
Sì. Anche perché questo è tanto più toccante in quanto lui è stato l'appoggio più fedele, no? Di Consalvo.
Certo, che si rende conto, dopo aver seguito dappertutto questo ragazzo che sembrava ribelle nei confronti del potere, che sembrava voler appunto opporre un nuovo modo di concepire la verità, la realtà, si accorge che invece anche questo è pronto al compromesso, entra in politica semplicemente per fare, come dicono, gli affari nostri, anziché gli interessi degli altri, e quindi questo nostro protagonista umile gli volta le spalle, se ne va, quasi a dimostrare che insomma non è tutto così male, che il paese non sarà sempre così sopraffatto e che forse qualcuno un giorno riuscirà a fare meglio.
Un altro personaggio molto toccante, il personaggio forse più romantico della vicenda, è quello di Teresa, cioè la sorella di Consalvo, di questo suo amore impossibile per il cugino. Dovrà poi sposare invece per un matrimonio combinato il fratello appunto del cugino di cui lei è innamorata, e lui finirà con lo scegliere di uccidersi, un po' come la storia che avevano visto a teatro quando si sono innamorati, quindi la vicenda di Romeo e Giulietta.
Ma dunque Teresa, che è interpretata molto bene da Cristiana Capotondi, è un personaggio che rappresenta un po' l'anima delle donne in questo film, che sembrano sempre vivere in un angolo, sopraffatte, sempre prepotentemente comandate dagli uomini, e questa ragazza tenta di opporre una resistenza, poi però di fronte al volere del padre pensa che sia doveroso in quanto figlia obbedirgli, ubbidisce e va incontro a un matrimonio combinato con un mostro anziché con quello che lei avrebbe voluto sposare, Giovannino. E devo dire che però anche qua il ruolo delle donne è molto importante in questo film, come in quasi tutti i miei film, non so, tipo Prendimi l'anima, Marianna Ucria. Io ho sempre pensato che le donne, proprio perché rappresentano la parte debole della società, siano in realtà la parte più forte della società, cioè quella che ha più da dire, da dare e da insegnare. E questa ragazza, che pure obbedisce al comandamento pessimo, negativo del padre, ha poi però un rapporto col marito molto umano, c'è una scena in cui il marito praticamente la violenta la prima notte di matrimonio, e lei rimane talmente sconcertata che alla fine lo accarezza, perché capisce che questo povero uomo è un povero uomo proprio perché non ha avuto nessuna educazione, nessuna formazione, quasi lo compatisce, ed è un rapporto molto bello che soltanto una donna molto più forte del male in grado di esercitare.
I personaggi femminili vanno veramente dalla giovinezza appunto di Teresa, di Cristiana Capotondi, alla presenza matriarcale regale di Lucia Bosè.
Lucia Bosè, sì, che molti non riconosceranno perché siamo abituati a vederla bella tra le belle, qui è diventata, l'abbiamo invecchiata, imbolsita, ingrassata, quasi in carta che pecorita alla fine. Devo dire però che è molto brava, perché rappresenta anche lei la conservazione, l'incapacità di rinnovarsi, pur amando questo suo nipote, che però quando scende in politica da posizione di sinistra lo sfratta di casa, gli toglie il saluto e rimane così sgomenta di fronte a questo nuovo che avanza, che poi tanto nuovo non è, perché di lì a poco ogni volta farà una capovolta, come dire, una specie di capovolgimento completo di quello che ci aspettavamo, ed entrerà in politica da posizioni estremamente conservatrici.
Consalvo, volevo arrivare a lui, ha tentato sin da bambino d'opporsi alla figura paterna, non vuole assolutamente diventare come lui, suo malgrado però finisce con il diventarlo. Bastano appena i dinieghi di Concetta, per esempio, di sua sorella Teresa, per far sorgere in lui la rabbia che in qualche modo ha accumulato.
Consalvo, come dicevamo prima, ha avuto un'infanzia. Io, rispetto al romanzo, Le Vicere, ho dato un'infanzia a Consalvo che nel romanzo non c'era, perché ho pensato che non si può raccontare il male se non si capisce da dove arriva. Allora, in questa infanzia questo bambino, come dicevo prima, ha un percorso non di formazione ma di deformazione, cioè istruito al male. Cercherà di combattere tutta la vita contro il male. Poi quando muore il padre, quasi in termini freudiani, mutua dal padre il senso del predominio. Vuole anche egli, come se ereditasse dal padre una staffetta, a continuare a comandare, ed entra in politica. Io devo dire che questa figura di Consalvo è una figura molto moderna, molto attuale, perché io mi ricordo molti miei compagni nel 68, quando appunto si trattava di esprimere una ribellione nei confronti di un potere ormai insopportabile, che poi nel passare del tempo sono diventati l'opposto di quello che erano allora, cioè sono diventati, non so, direttori di giornali conservatori, portaborse di politici orrendi, politici essi stessi. Cioè, perché hanno tradito così i loro ideali? Perché evidentemente non erano ideali abbastanza sentiti, forse erano semplicemente alla moda, al conformismo. Ecco, Consalvo non è capace di portare in fondo il proprio istinto di ribellione, e a un certo punto crede che il paese, che l'Italia, perché poi si cala molto nella politica, crede che il paese non abbia speranza, e quindi, non avendo speranza, che bisogna andare a compromessi col potere, e dice questa frase terribile: l'uomo è stato e sempre sarà lo stesso, le cose non cambiano e l'unica cosa che è importante è il potere, per non essere sopraffatti. Cioè lui crede, o ci vuol far credere, di andare incontro al predominio, alla prepotenza, per non essere sopraffatti, ma questo è proprio il contrario di quello che bisogna fare. Per non essere sopraffatti bisogna combattere la prepotenza, e quindi direi che questo messaggio è un messaggio molto forte, molto duro, che il film tutto sommato dà nel finale, al quale si oppone, appunto, come dicevo prima, una radiografia impietosa. Cioè, quando un medico dice a un malato quello che veramente ha, gli fa vedere la radiografia, non mente, in questo stesso momento gli consente di curarsi, al contrario di quel medico che invece, per compiacerti, non ti dice la verità e ti manda magari in ospedale dopo al cimitero. Qui penso che vincerei questo. È una radiografia impietosa della degenerazione dei vizi degli italiani, di alcuni italiani, del potere italiano, e al tempo stesso è un atto d'amore nei confronti dell'Italia, perché io sono proprio convinto che raccontando il male tu vuoi in pratica raccontare il bene, perché non puoi raccontare il male se non c'è un bene. Magari questo bene non è così visibile, non è così alla nostra portata, però nel momento in cui io racconto il negativo vuol dire che c'è un positivo.
Credo la terza, o non so se ancora più numerosa, volta in cui lei ritorna a raccontare la Sicilia.
Sì, perché la prima è stata con Mariano Cria, che è una storia tutto sommato molto vicina ai Viceré, perché anche lì è la storia di una sopraffazione in confronto di una ragazzina, una bambina che viene mandata in sposa addirittura allo zio che l'ha violentata. E poi la penultima volta è A luce del sole, il film su Don Puglisi, un film che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Pensi che A luce del sole è un film che ha vinto ad oggi 40 premi internazionali, in tutti i festival in cui va vince un premio. Sì. E poi la più grande soddisfazione che ho avuto su questo film, su Don Puglisi, è il fatto che è stato visto da tantissimi ragazzi, che soltanto a scuola più di 500.000 ragazzi sono andati a vederlo, e questa è veramente una grande soddisfazione. Anche Viceré sta avendo una grande diffusione nei confronti della popolazione giovanile, ed è una grande soddisfazione, perché i ragazzi non vanno a vedere questi film, non li scelgono, se non vengono portati dai loro insegnanti non andrebbero mai a vederli, vanno a vedere un altro tipo di cinema, teenager, giovanilistico, effetti speciali americani. Quando però si incontrano, si trovano di fronte allo schermo questo tipo di film, tipo Alla luce del sole, Viceré, scoprono un mondo che loro non conoscono, entrano in contatto con delle realtà cinematografiche, in questo caso, che li sconvolgono, proprio perché non sono abituati a vedere queste cose. E però sono tutti film questi che entrano in rapporto con loro in maniera molto forte, molto emotivo. Anche Iona che visse nella balena, un altro mio film che ha avuto una grandissima diffusione nelle scuole. Io ho notato proprio questo insomma è il grande problema nostro: come arrivare ai giovani con dei contenuti, dei libri, dei film, del teatro, che loro non andrebbero a scegliere perché sono deviati nella loro impostazione culturale. Io tra l'altro dico una cosa sempre nella quale credo molto, cioè che noi viviamo in uno Stato in cui lo Stato spende la mattina milioni di euro per educare i ragazzi, poi il pomeriggio ne spende ancora di più per diseducarli con una certa televisione. Ecco, il nostro vero dramma è come combattere contro l'incultura che viene dispensata dai mezzi di comunicazione di massa, dalla maggior parte dei mezzi di comunicazione di massa. Io penso che film come Luce del Sole, Iona che visse nella balena, Prendimi l'anima o adesso I Viceré hanno proprio questa vocazione di combattere una degenerazione culturale che sta strisciando in questo paese in modo impressionante.
E questo suo terzo ritorno alla Sicilia è motivato ovviamente da una ragione non legata al suo romanzo, ma che tipo di atmosfera respira in Sicilia? Perché le piace raccontarla?
Ma guardi, io ogni volta che vado in Sicilia faccio sempre questa domanda, perché ho già fatto parecchi film lì e poi ho notato anche che tanti registi del nord amano andare in Sicilia, per esempio Visconti o Germi. E perché? Io ogni volta che vado in Sicilia chiedo, ma perché se io metto sul tavolo 100 titoli di libri, 80 sono siciliani, grandi libri, grandi autori, perché? Non so mai rispondere a questa domanda. C'è certamente nel meridione d'Italia, non solo nella Sicilia, un'umanità più dolente, più dolorosa, più afflitta, che ovviamente interessa di più. Cioè a me interessa di più raccontare il disagio che non la ricchezza, mi interessa di più raccontare la complessità umana che non la semplificazione. Quindi certamente in Sicilia e in gran parte del meridione d'Italia oggi c'è un qualcosa che noi dobbiamo cercare di raccontare, perché sono lì i nostri problemi. Poi perché siano lì, il discorso è molto più lungo.
E infine volevo chiederle qualcosa sulla letteratura, cioè molti dei suoi film sono tratti da libri, c'è una predilezione particolare, è soltanto casuale, o quale pensa sia il rapporto appunto tra queste due forme di narrazione?
Ma guardi, io ho iniziato a rivolgermi alla letteratura dopo un mio film molto sfortunato, si chiamava Forza Italia, un film che ha avuto delle censure per circa 18 anni, non è mai più uscito in Italia perché era un film di violenta satira politica, i tempi in cui lo feci la satira politica aveva meno libertà di oggi. Allora, dopo quel film che mi ha chiuso le porte in Italia per tantissimi anni, ho dovuto cercare di fare film all'estero. Infatti il mio primo film è stato un film straniero, con Killer, fatto in America. Quindi cercando capitali stranieri ho dovuto anche cercare storie straniere. E le storie straniere mi venivano offerte più dalla letteratura che non dalle idee che io potessi coltivare, perché non è che posso inventarmi ogni momento la storia. Quindi ho cominciato a collegarmi alla letteratura per necessità, per poter continuare a fare cinema. Poi nel tempo ho maturato l'idea che c'è stato una specie di ribaltamento tra la letteratura e il cinema, cioè mentre una volta il cinema molto si ispirava alla letteratura, oggi la letteratura molto si ispira al cinema, quindi moltissimi scrittori scrivono con una tecnica quasi cinematografica, sono quasi delle sceneggiature, comunque con l'interesse rivolto al cinema, che se ne faccia un film. Io penso che 9 scrittori su 10 come ambizione hanno quella che un giorno questo romanzo possa diventare cinema. Quindi io adesso ho coltivato l'idea che i miei accompagnatori di viaggio, i miei primi compagni di viaggio, sono gli scrittori. Del resto un film nasce sempre da una pagina scritta. Poi però qui bisogna capire bene il rapporto che c'è tra un film e un romanzo, che secondo me a un certo punto non ce n'è più nessuno. Io mi rivolgo a un romanzo perché mi interessa la storia, il plot, non l'aspetto letterario, quello proprio non manco me ne ricordo. Mi interessa la trama. Una volta c'erano i soggettisti che aiutavano i registi, non so, Flaiano, grande scrittore, era anche un grande soggettista, aiutava, dava, come dire, sangue alle idee di Fellini, e come lui tanti altri. Questo tipo di figura non c'è più, il soggettista è scomparso, perché il buon soggettista oggi è uno scrittore, scrive un libro. Quindi il regista non ha più questa figura che lo accompagnava nel partorire idee, ma trova al suo fianco un'altra figura più complessa, che è lo scrittore, che è portatore di idee all'interno di un racconto. Dopodiché però il rapporto tra il film, il regista e la scrittura è finito, finisce lì, perché il film è opera di un altro autore del regista, quindi ha una sua idea, una sua mentalità, un suo amore per delle cose. E poi non c'è nessuna possibilità di intermediazione tra la letteratura e il cinema, perché la letteratura è vocazione, la pagina scritta evoca. Io, lettore, faccio il mio film. Leggo un racconto e mi immagino i miei attori, i miei personaggi. Il cinema non è evocazione, il cinema è mostra, cioè l'obiettivo con cui si fa il cinema, l'obiettivo, lo dice la parola, l'obiettivo obiettivizza la realtà. Quindi come può esserci una correlazione tra questi due linguaggi? Sono uno l'opposto dell'altro, oltre ad essere un autore diverso dall'altro. Ecco perché quando sento fare i confronti tra un romanzo e un film, dico no, non è, questa è una cosa sbagliata, non bisogna mai andare a vedere un film pensando al romanzo, bisogna andare a vedere un film pensando che è un'altra cosa rispetto al romanzo, anzi, che la cosa bella della letteratura è quella di partorire una nuova vita, che è appunto il cinema.
Bene, allora io vorrei soltanto ricordare, li abbiamo già nominati un po' parlandone, ma il cast del suo film, che è straordinario, dicevamo Lando Buzzanca, Lucia Bosè, Alessandro Preziosi, Cristiana Capotondi.
E poi tanti giovani, Guido Grappino, attori di teatro come Franco Branciaroli, insomma è un film molto corale. Io ho voluto riportare un po' il cinema contemporaneo ai fasti del passato, sì. O anche chiamato la più grande costumista, insomma la pluripremiata all'Oscar, certo. Milena Cannonero, che fece Barry Lyndon, indimenticabile film in costume, ho chiamato il direttore della fotografia di film molto importanti, lo scenografo della Passione di Cristo, insomma ho cercato di fare un film come si faceva una volta.
E ci è riuscito.
Speriamo.
Bene, grazie allora Roberto
Faenza. Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi aspetto sabato prossimo per andare ancora al cinema insieme.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.